Oggi parliamo di una rivoluzione, ma una di quelle silenziose. Non è nata in un grande laboratorio con annunci stampa, ma nella camera da letto di uno studente a Helsinki.
Esatto.
E da lì, da un progetto amatoriale, è nata la spina dorsale del nostro mondo digitale. Faremo un approfondimento sulla storia di Linux, partendo da un articolo che ne ricostruisce l'intera incredibile vicenda.
È una storia pazzesca. E la cosa secondo me più interessante è che per capire davvero Linux non si può partire da Linus Torvalds.
Ah no.
No, bisogna fare un passo indietro, tornare agli anni Ottanta e parlare di un programmatore quasi ascettico, di una stampante che si inceppava e della nascita di un'idea potentissima, quella del software libero.
Ok, allora partiamo proprio da lì. Primi anni Ottanta, laboratorio di intelligenza artificiale dell'MIT. E il protagonista è Richard Stallman, una figura, quasi mitologica dell'informatica.
Assolutamente. E la scintilla, a quanto pare, è una cosa banalissima. Una nuova stampante laser che continua a bloccarsi.
Un problema che abbiamo avuto tutti.
Sì. Solo che Stallman era abituato a risolvere questi problemi da solo. Metteva le mani nel codice, lo modificava e risolveva. Ma questa volta si scontra con un muro.
Che tipo di muro?
Un muro fatto di accordi di non divulgazione. Il codice sorgente della stampante era proprietario, chiuso, inaccessibile, e lui non poteva correggerlo.
E questa frustrazione diventa una visione.
Esatto. È importante capire questo. Stallman non era contro il profitto, era contro la conoscenza chiusa. Per lui il codice era come una formula matematica, una ricetta scientifica. Nasconderlo era un affronto al progresso di tutti.
Quindi non solo un problema tecnico, per lui era una questione etica, filosofica.
Proprio così. E nel 1983 lancia il progetto GNU. L'acronimo è geniale, ricorsivo. GNU's Not Unix.
Fantastico.
L'obiettivo, per l'epoca, era una follia. Creare un sistema operativo completo, compatibile con Unix, ma totalmente libero. Un sistema che chiunque potesse studiare, modificare, condividere.
E quasi ci riesce, giusto?
Quasi. Alla fine degli anni Ottanta il progetto GNU ha praticamente tutti i pezzi. Strumenti fondamentali come il compilatore GCC, l'editor Emacs, la shell.
Aveva, diciamo, tutto il corpo di un sistema operativo.
Esatto, il corpo c'era, ma mancava la cosa più critica di tutte.
Il cuore.
Il kernel. Il loro, chiamato GNU Earth, era un progetto troppo complesso, troppo ambizioso, e procedeva a rilento. Mancava il cuore.
E quel cuore non arriverà dall'MIT. Per trovarlo ci dobbiamo spostare molto più a nord, in Finlandia, dove uno studente di 21 anni stava lavorando a qualcosa solo per divertimento.
Esattamente. Estate 1991, Helsinki. Entra in scena Linus Torvalds. Uno studente di informatica, descritto come timido, brillante, ma totalmente assorbito da questo suo progetto personale.
Però, a differenza di Stallman, a lui non interessava la filosofia.
Per niente. La sua era una motivazione molto più, diciamo, nerd. Pura e semplice sfida tecnica.
Voleva solo far funzionare al meglio il suo nuovo computer.
Proprio così. Aveva un nuovo PC con processore Intel 386 e voleva spremerlo al massimo. E poi voleva un sistema operativo simile a Unix a casa, che all'epoca costava una fortuna.
E per iniziare si ispira a un altro sistema operativo, vero? Minix?
Sì, esatto. Aveva letto un libro di Andrew Tannenbaum che descriveva questo sistema, Minix. Tannenbaum l'aveva creato nel 1987 per scopi didattici. Era compatto, con un codice sorgente chiaro, fatto apposta per insegnare agli studenti come funzionava un sistema operativo.
Ok.
Però c'è una svolta pazzesca in questa storia. Perché sebbene Torvalds lo usasse solo come ispirazione, oggi una versione modificata di Minix è, di fatto, il sistema operativo più diffuso al mondo.
Un attimo. Mi stai dicendo che il sistema operativo che ha perso quella vecchia discussione accademica è segretamente il più diffuso di tutti? Ma com'è possibile?
È un'ironia fantastica, vero?
Yeah.
È successo perché Intel lo ha integrato in una versione molto modificata in tutti i suoi chipset. Serve a gestire funzioni a bassissimo livello, nel cosiddetto management engine.
Quindi è su miliardi di computer server?
Esatto. E la cosa più divertente è che lo stesso Tannenbaum non ne sapeva nulla finché la notizia non è diventata pubblica. E pare non l'abbia presa benissimo.
Ci credo.
Ad ogni modo Torvalds era frustrato. Per lui Minix era troppo minimalista, troppo limitato, e così decise di scrivere il suo kernel, da zero.
E ci riesce. Siamo alla fine di agosto del 1991. Il suo kernel, anche se ancora molto primitivo, funziona. Riesce a eseguire alcuni programmi fondamentali del progetto GNU. E qui prende una decisione che cambia la storia.
Il 25 agosto
scrive un messaggio su newsgroup Usenet, comp.os.minix. È un post che è diventato leggendario per la sua umiltà.
È un capolavoro di autoironia. Scrive, cito più o meno, «Sto creando un sistema operativo gratuito. È solo un hobby. Non sarà grande e professionale come GNU».
Incredibile. Col senno di poi.
E poi aggiunge una postilla tecnica che oggi fa sorridere. Dice che probabilmente non supporterà mai nulla di diverso dai suoi dischi rigidi ATTI. Perché, testuali parole, è tutto ciò che ho.
Fantastico.
A metà settembre rilascia la prima versione e pensa che persino il nome Linux è frutto del caso. Lui voleva chiamarlo Freaks.
Freaks.
Sì, un mix di Free, Freak e la X di Unix.
Che onestamente non è un gran nome.
Per niente. E per fortuna l'amministratore del server FTP dove caricò il codice, un certo Ari Lemke, lo trovò ridicolo.
E quindi?
E quindi, senza chiedere, creò la directory e la chiamò semplicemente Linux. E il nome è rimasto, con grande sorpresa dello stesso Torvalds.
Da quel momento il progetto decolla. Iniziano ad arrivare contributi da tutto il mondo. Correzioni, driver per nuovo hardware, nuove funzionalità.
Sì, e Torvalds adotta uno stile di sviluppo che diventerà un pilastro dell'open source. Release early, release often.
Rilascia presto, rilascia spesso. Invece di aspettare una versione perfetta, pubblicava aggiornamenti di continuo.
A volte anche più volte nella stessa settimana. Ed è qui che si realizza la sinergia perfetta. Il kernel di Torvalds, il cuore, riempie esattamente il vuoto lasciato dal progetto GNU di Stallman.
Il corpo.
Esatto. La loro combinazione crea finalmente un sistema operativo completo, Unix-like e totalmente libero.
E da qui nasce anche la famosa polemica sul nome, GNU Linux.
Appunto, per dare il giusto credito al lavoro fondamentale del progetto di Stallman. Polemica che, tra l'altro, Torvalds ha sempre liquidato con molto pragmatismo, dicendo che l'importante è dare merito a chi lo merita.
Però non tutti erano convinti. Anzi, scoppia quasi subito uno scontro violentissimo. E proprio con il suo ispiratore, Andrew Tannenbaum, quello di Minix.
Un vero e proprio scontro generazionale e filosofico, nel gennaio del 92. Tannenbaum critica duramente Linux. Definisce il suo kernel monolitico, un gigantesco passo indietro negli anni 70.
Un'architettura che lui considerava obsoleta.
Esatto. E la risposta di Torvalds fu brutale, davvero nerd. Definì il design a microkernel di Minix brain damaged, letteralmente danneggiato nel cervello.
Senza peli sulla lingua.
Per niente. Sosteneva che fosse elegante in teoria, ma terribilmente inefficiente nella pratica.
E al di là degli insulti, la storia a chi ha dato ragione?
In larga misura al pragmatismo di Torvalds. L'architettura monolitica di Linux si è dimostrata incredibilmente performante e flessibile e ha dominato il mondo dei server e dei supercomputer.
Però quello scontro ha avuto una conseguenza importante.
Fondamentale. Torvalds capisce che per far crescere il progetto serve una base legale più solida. Abbandona la sua licenza iniziale, troppo restrittiva, e fa il passo più importante di tutti. Adotta la GNU General Public License, la GPL di Stallman.
Il cuore e il corpo, finalmente uniti anche legalmente.
Esattamente.
E con il cuore del sistema stabilizzato, la comunità inizia a costruire tutto il resto. E qui iniziano le famose desktop wars, le guerre per il desktop.
Una rivalità pazzesca. Da una parte nasce KDE, un ambiente grafico potente, molto curato, e dall'altra, in risposta, il progetto GNU crea Gnome, costruito su uno stack software considerato filosoficamente puro, totalmente libero.
Una rivalità che però ha prodotto un'innovazione incredibile.
Assolutamente. E proprio questo caos creativo, questa apparente anarchia, viene analizzata in un saggio fondamentale del 1997 di Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar.
La cattedrale e il bazar. Spieghiamo un attimo questi due modelli.
Certo. Raymond contrappone lo sviluppo software tradizionale, top-down, dove un piccolo gruppo di architetti progetta tutto in segreto, per anni, la cattedrale, al modello di Linux, aperto, distribuito, quasi caotico, appunto, il bazar.
E qui formula la famosa legge di Linus.
Esatto. Given enough eyeballs, all bugs are shallow. Cioè, con abbastanza occhi a guardare, tutti i bug diventano superficiali. Ma non è solo una questione di scovare erroni, eh?
C'è di più.
Certo, è un vantaggio competitivo pazzesco. Mentre la cattedrale passava anni a pianificare una release perfetta, il bazar rilasciava, falliva, imparava e si adattava in poche settimane. È l'agilità contro la rigidità. Ecco perché ha vinto.
E quel bazar, da caotico mercato di idee, stava per diventare un business molto molto serio. Arriva un'azienda, Red Hat, che capisce che si possono fare soldi con il software libero.
Un'idea geniale.
Inizia a impacchettare Linux in distribuzioni facili da installare e vende non il software che resta gratuito, ma il supporto, le certificazioni. E funziona. Nel 1999 la loro offerta pubblica a Wall Street è un successo clamoroso.
E l'anno dopo, nel 2000, arriva la consacrazione. IBM, il gigante blu, annuncia un investimento da $1 miliardo in Linux.
Quello è stato il segnale definitivo per il mondo corporate.
Esatto. Lì capiscono tutti che Linux non è più un giocattolo per hacker, ma questa crescita attira l'attenzione del re incontrastato dell'informatica di allora, Microsoft.
E Microsoft vede Linux come una minaccia esistenziale.
Assolutamente. E qui arriva la famosa, anzi famigerata, dichiarazione dell'allora CEO Steve Ballmer, che definisce Linux un cancro che si attacca in senso di proprietà intellettuale a tutto ciò che tocca.
Parole pesantissime. È incredibile sentirle oggi, sapendo come è andata a finire.
Dimostra la paura che avevano. Era una vera e propria dichiarazione di guerra. Microsoft lancia una campagna FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, paura, incertezza e dubbio.
Cercando di convincere le aziende che Windows era una scelta più sicura.
Esatto, ma la minaccia più grave doveva ancora arrivare.
La causa legale di SCO Group.
Proprio quella. Nel 2003, una società quasi sconosciuta, SCO, fa causa a IBM per $1 miliardo. Sosteneva che codice Unix proprietario fosse stato copiato illegalmente nel kernel di Linux.
Ma concretamente cosa significava questa minaccia? Che ogni azienda che usava Linux avrebbe dovuto pagare una licenza a SCO? Sarebbe stato il caos.
Sarebbe stata la fine. La fine del modello open source come lo conosciamo. Se SCO avesse vinto il progetto, sarebbe stato soffocato dalle battaglie legali.
Nessuna azienda si sarebbe più fidata.
Esatto. Quella causa si è trasformata in una battaglia per l'anima del software libero. L'intera comunità si è mobilitata, analizzando milioni di righe di codice per smentire le accuse. È stata una guerra legale estenuante.
Che è durata anni.
Anni. Ma alla fine i tribunali hanno dato ragione a IBM e alla comunità. Il pinguino, il simbolo di Linux, era salvo.
E da quel conflitto emerge una nuova fase, quella della maturità. Nel 2004, l'imprenditore sudafricano Mark Shuttleworth fonda Canonical.
Con un obiettivo chiarissimo: creare una versione di Linux facile per tutti. Linux for human beings.
La chiama Ubuntu, una parola africana che significa umanità verso gli altri. Una risposta diretta alle campagne di Microsoft.
Certo. E poi, nel 2007, per garantire la stabilità del progetto, nasce la Linux Foundation, un'organizzazione non profit che diventa il custode neutrale del kernel, assumendo a tempo pieno Torvalds e altri sviluppatori chiave.
E qui arriviamo all'ironia finale, la più sorprendente di tutta questa storia.
Se guardiamo l'elenco dei membri platinum della Linux Foundation oggi, troviamo tutti i giganti della tecnologia: Google, Amazon, Intel e Microsoft.
Proprio loro, l'arcinemico.
Proprio loro. Sotto la guida di Satya Nadella, spinti soprattutto dalle necessità della loro piattaforma Cloud Azure, sono diventati uno dei maggiori contributori al kernel Linux.
Il mondo si è capovolto.
Completamente. E il cerchio si chiude in modo definitivo nel 2020, quando il presidente di Microsoft, Brad Smith, dichiara pubblicamente: ci eravamo sbagliati sull'open source, mettendo una pietra tombale sull'era di Ballmer.
È affascinante. Alla fine Linux non ha mai veramente vinto la guerra del desktop per il grande pubblico.
No, quella no.
Ma ha ottenuto una vittoria molto più grande e per certi versi invisibile, È diventato il sistema operativo che fa funzionare Internet.
Alimenta i server di Google, di Facebook, la quasi totalità dei 500 supercomputer più veloci al mondo, le nostre smart TV, i sistemi delle auto.
E attraverso Android, che usa il kernel Linux, è letteralmente nelle tasche di miliardi di persone ogni giorno.
È la sintesi perfetta. La storia di Linux dimostra come la passione di un singolo, unita al potere della collaborazione aperta, abbia creato un modello che all'inizio sembrava caotico, amatoriale, ma che alla fine ha costruito le fondamenta su cui poggia l'intera economia digitale moderna.
Un risultato che nemmeno i suoi creatori avrebbero mai potuto immaginare. La rivoluzione di Linux non è avvenuta rovesciando il sistema esistente, ma costruendo le fondamenta per un mondo completamente nuovo. E questo fa sorgere una domanda. Quali altri grandi problemi oggi potrebbero essere risolti se applicassimo i principi aperti e collaborativi del bazar invece che i modelli chiusi e gerarchici della cattedrale?